Radio Rosbrera, ciao. Ottima scelta quella di non prendere l'autobus e andare a piedi, perché ho fatto via Le Piave, sono uscita, ho intervistato poco fa Tiziana Ferrario, la giornalista che sta presentando il suo libro che sarà prossimo in edicola, e tacchete, sono praticamente rimasta incantata dalla vetrina di un negozio, che poi entrando ancora di più da una galleria che ha alle pareti una quantità di bassi, di chitarre, giusto, acustiche. Giusto.
No, chitarre in realtà no.
Qua ce ne sono 4-5.
Sono dei bassi acustici.
I bassi acustici, sì. E ho incontrato Roberto Gelli.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Roberto è in questo spazio che si chiama
Baseline Music Shop.
Ed è sia un collaboratore di questo spazio da quanto tempo?
Ormai da 7 anni.
7 anni, ma è anche un musicista.
Ma anche musicista, sì.
Allora, prima la prima veste, perché io ho intervisto solo persone che fanno da 1, 2, 3, 4, 5 lavori insieme, per cui siamo nella regola. Quando nasce la passione per la musica?
La mia passione per la musica in realtà nasce relativamente presto. Io ho ricevuto in regalo la mia prima tastiera della Bontempi un Natale di quando facevo la quarta elementare, per cui diciamo attorno ai 9 anni, 10 anni. Dopodiché la seconda passione è stata le medie, con la scoperta dei gruppi rock, per cui la chitarra classica, e poi, come tutti quanti, nei gruppi informali mancano sempre i bassisti, allora ho tolto 2 corde alla chitarra, ho cominciato a suonare il finto basso che poi ho trovato in maniera rocambolesca in un oratorio di suore, e queste suore me l'hanno regalato. Da qui è cominciata l'avventura, poi il contrabbasso, poi i vari titoli, poi la professione.
Quando si pensa al contrabbasso viene in mente un po' quell'epopea lì, però che ruolo ha il contrabbasso invece adesso nei gruppi musicali, nella dimensione anche del trio?
È un ruolo che in qualche maniera sta venendo riscoperto, perché mentre qualche anno fa era uno strumento abbastanza specialistico, adesso in qualche maniera c'è stato anche un certo revival del rockabilly, per cui qualche contrabbassista che non suona esclusivamente jazz o musica classica si comincia a vedere in giro in altri contesti, ma anche musicisti pop che affiancano il contrabbasso al basso elettrico, insomma ci sono diverse possibilità di vederlo anche al di fuori di contesti in cui è più iconograficamente identificabile, connotato.
Esatto. Negli anni 70 voleva dire chi per i ragazzi che cominciavano a suonare musica? Qual era le figure di riferimento che uno abbinava immediatamente al contrabbasso?
Al contrabbasso negli anni 70? Sì. Negli anni 70 per i contrabbassisti le figure di riferimento fondamentalmente credo che fossero due. Il più importante era Ron Carter, e poi c'era Miroslav Vitus, che è stato il primo contrabbassista degli Weather Report prima di Jacob Pastorius, che in realtà era un bassista elettrico. Anche Eddie Gomez, e per quelli delle correnti tra virgolette più politicizzate, perché in quel periodo era connotato così, anche il mai compianto abbastanza Charlie Eden.
Quando si pensa, allora ci sono dei reperti, cioè io li chiamo reperti perché quell'epoca mi fa un po' reperto, su YouTube si possono vedere, erano atmosfere molto differenti,
sì.
Erano proprio ambiti sociali anche differenti.
Sì, lei parla dell'esecuzione musicale?
Sì,
il jazz nasce in realtà come musica del tutto informale. I luoghi del jazz, nonostante i musicisti di jazz fossero dei musicisti assolutamente competenti, preparati in molti casi in maniera informale, ma nella stragrande maggioranza dei casi ancora una volta in maniera accademica, parliamo di un tipo di lavoro che avveniva in ambiti inizialmente informali, per cui New Orleans, per cui se andiamo ancora molto molto indietro parliamo delle case di tolleranza, Dopodiché parliamo dei locali notturni, degli speakeasy nel periodo del proibizionismo, fino alle sale da ballo e ai locali più piccoli della 52esima strada di New York. In realtà questa è un po' la connotazione iconografica,
quella tradizionale,
Non è cambiato molto, nonostante il jazz sia oramai sdoganato come musica colta. Il grosso del lavoro dei musicisti e degli operatori di jazz è ancora in contesti informali, nei locali, ancorché ne siano rimasti pochi a Milano, perché la grande ondata di jazz degli anni a cavallo tra i 70 e gli 80 è un po' andata a diminuire per una serie di motivi varia.
È una musica che richiede un ascolto, non dico il religioso silenzio, ma insomma un po' attento.
No, secondo me è un mito da sfatare, ecco. Questo, perché in realtà poi, quando anche musicisti storici suonavano nei locali,
c'era
un gran casino. Se parliamo di Art Tatum, lui che è stato il più grande pianista del Novecento, probabilmente questo non lo dico io, lo diceva Horowitz. Parliamo di un pianista che si esibiva a livelli magistrali, ma in locali notturni, per cui dove la gente si ascoltava, ma anche beveva, cenava, faceva altro. Pare che ci sia un aneddoto dove Art Tatum si è anche alzato dal pianoforte e si è rivolto al pubblico dicendo: ma guardate che se volete io smetto se do fastidio, per cui
sono abituati.
Sì, sono abituati. Nel periodo del bebop addirittura pare che suonassero quasi per loro. La musica era diventata molto difficile e comunque i locali erano più piccoli, per cui i musicisti e il pubblico erano molto a contatto,
attaccati.
C'era molta confusione e i musicisti suonavano quasi per loro.
E Milano adesso,
sì.
Dove si suona?
Milano ci sono due o tre posti belli, veramente belli, a parte i soliti nomi come potrebbe essere Blue Note. C'è un posto che sta facendo una programmazione assolutamente di livello, che si chiama Masada, che è in via Spinasse. Ora non vorrei fare troppe
guarda, per ora pubblicità. Non ci sta dando una lira,
okay,
nessuno,
perfetto.
Quindi si può parlare di tutti.
Poi c'è un altro posto che si chiama Bachelite Club, che si trova dalle parti di Porta Vittoria. E che altro c'è? C'è un posto dove, ahimè, non sono ancora riuscito ad andare a suonare, che si chiama Bonaventura, che è dalle parti della Barona. E che altro c'è più? In realtà non molto altro. Nascono e chiudono con una certa velocità, però qualcosa c'è. Ecco.
Feste private? Esiste?
Feste private? No. Feste private nel senso stretto del termine? No. Matrimoni? Come
classico, come
che è un classico. Feste veramente private? Bisogna essere introdotti in un altro circuito più delle volte. È un'opportunità, parlando di cose molto meno artistiche,
sì, certo, pragmatiche,
molto pragmatiche, è un'ottima fonte di introito, per cui chi entra in quel circuito è fortunato.
Io adesso non vorrei dire, ma abbiamo parlato di non ci danno una lira, siccome io tra poco comincerò a chiederla una lira, anche un pochino di più, perché gli ascolti si alzano, quindi chi sta in streaming pensa sempre che sia un po' per grazia ricevuta, in realtà non è così, perché produrre tante ore, stare in streaming, pagare la SIA, eccetera eccetera, non è come farlo in modo radio robot, come le chiamiamo, no? Quindi quelli scarica giù di lì e metti di là e ciao vai, ecco, c'è una bella differenza. E io lo dico perché se chi ha l'avventura di ascoltare può capire che c'è una logica, un nesso tra la musica che noi passiamo, le persone che intervistiamo e gli artisti e gli autori che piano piano noi vorremmo sempre di più incontrare, quasi accompagnarli, a seguirli in questo percorso anche di comunicazione del loro lavoro, perché io dal poco tempo che sto seguendo questa vicenda dal punto di vista musicale ho trovato molti raffronti con quella del mondo del design e il mondo dei giovani progettisti, che il più delle volte hanno dei momenti nei quali sono molto interessanti per qualcuno, fanno un prototipo, nel vostro caso il concerto probabilmente, sì. E dopo il concerto il diluvio, il silenzio, nel senso sì, può andare molto bene, ma se non c'è un sistema che supporta si rischia di passare la vita a suonare tra amici, il che certo. Può andare anche benissimo. Però siccome mi sembra di capire che c'è dietro un mondo di talenti, e ce ne sono veramente tanti.
Mai come in questo periodo.
Ecco, questa è una cosa che ho avuto anch'io la percezione da neofita.
Mai come in questo periodo, perché anni addietro, siccome la scolarizzazione era, diciamo così, molto informale, i talenti che emergevano erano veramente talenti, nel senso che c'erano dei professionisti, dei super professionisti baciati dalla fortuna per avere una rapidità incredibile nel cogliere quello che erano le caratteristiche del genere e poco altro. Mentre adesso con la scolarizzazione su Milano contiamo tra Civica e Conservatorio sono due istituti AFAM riconosciuti dal MIUR, per cui d'alta formazione artistica, che rilasciano lauree. Poi c'è il CPM che da anni che fa questo lavoro sul pop, l'Accademia del Suono. La scuola prima si chiamava Born for Music, adesso non ricordo più come si chiama, di un pianista bravissimo, Giovanni Mazzarino, che conta dei personaggi che insomma la NAM, tutte buona parte delle scuole dell'Interland che comunque si occupano di fare formazione anche ad alto livello. Parliamo di molte scuole che sforano molti talenti, ovviamente. Certo. La scolarizzazione è alta e io credo che mai come in questo periodo si possano incontrare musicisti bravi, professionalmente preparati e anche con un sacco di idee nuove, perché ovviamente poi il jazz non è musica di esecutori, no. È musica da compositori, performer. Cioè, per cui la vena creativa di questi personaggi viene sviluppata, di queste persone viene enfatizzata dai percorsi accademici.
Senti, due parole, poi chiudiamo sul tuo gruppo musicale e sulla musica che fate voi.
Noi facciamo pezzi nostri, è un trio che adesso si è allargato, è diventato quintetto per queste ultime cose che stiamo facendo, si chiama Samoa Wedding Trio. Si può trovare traccia di quello che facciamo anche soprattutto in rete su Spotify. Abbiamo due dischi, il primo si intitola Nice to Meet You, il secondo disco si intitola The Einstein Moon Suite and Other Candies. Il primo disco è più episodico, sono brani composti senza un filo conduttore, il secondo disco è una sorta di suite che ha un filo conduttore ben preciso. Stiamo per fare un terzo disco, anche questo avrà un filo conduttore, si intitolerà The Dream Box, spero che lo si riesca a fare a breve. Compagni di avventura sono con me il pianista Marco Confalonieri, il batterista Andrea Quattrini, Filippo Cozzi al sax alto, Vito Emanuele Galante alla tromba. E speriamo di riuscire a pubblicarlo presto.
Esatto, nuovo. Allora noi vi chiediamo presto i metadati, così cominciamo ad ascoltarvi noi. Radio Ross Brera ti saluta, vengo a trovarti un'altra volta così mi racconti qualche altro pezzo di esperienza.
Magari parliamo anche del negozio.
No, facciamo un'altra intervista.
Ah, perfetto, sì, perfetto, sì. Grazie.
Radio Ross Brera, ciao. Oh,